Vabbè, io intanto ho dato avvio al video in diretta, quindi direi che possiamo cominciare. Se ci siamo tutti, aspetto un cenno, giusto di dire ci siamo e possiamo cominciare.
Noi ci siamo.
Perfetto. E, allora,
Sì, da Macao abbiamo giusto 30 secondi, un minuto e ci siamo.
va bene, tanto facciamo la nostra solita introduzione, ci presentiamo per chi ci ascolta per la prima volta e siamo Criticity, siamo il gruppo Criticity, siamo io e Lorenzo e diciamo, abbiamo prodotto questo progetto come risultato finale di un progetto di tesi che ci ha coperto tutto un anno e abbiamo prodotto due tesi distinte e questo è diciamo, il nostro output finale che inizialmente aveva ovviamente una forma diversa e poi l'abbiamo riadattato in questa forma. E come sempre però ci teniamo a dire che non siamo dispiaciuti di quanto della forma che ha preso perché ne stiamo traendo molto e penso che sia molto utile anche per chi ci ascolta, ecco, a chi interessa. E niente, come sempre abbiamo una sezione risorse sul nostro sito che anche può essere utile, stiamo raccogliendo fonti dalla maggior parte dei relatori, quindi anche voi poi se avrete qualcosa da mandarci avremo piacere di caricarlo. E stasera abbiamo come ospiti appunto Federico Carlo di Attivisti di Macao e Alessandro Tartaglia della Scuola Open Source. E niente, abbiamo scelto un paio di citazioni per iniziare la serata di stasera che vi presenta Lorenzo. Io ringrazio molto i relatori di stasera e tutti per la partecipazione. L'unico commento che voglio fare è chiedere a chi ci ascolta da Facebook di riservare le domande per l'ultimo momento perché altrimenti rischiamo di perdercele durante la conversazione e non riusciamo a riportarle poi ai relatori. E comunque incito a farne però a fine, diciamo, quando dichiariamo un momento domande, non devi evitare di perderle. Grazie a tutti e buona serata.
Grazie, ma io ho un po' di problemi di connessione e per non rischiare levo il video per presentare. Tanto sono il solito caso di introduzione. Ditemi se si vede.
Vediamo.
Ok. Allora, questo è l'ottavo incontro del ciclo Futuri Urbani portato avanti per questo progetto, il primo del 2021. Ci auguriamo che possa essere un'annata un po' migliore. E, niente, si intitola da Spazio a Luogo, il paradigma del cambiamento e della collaborazione. E come tema ci sono i commissari Federico e Carlo e Alessandro per la Scuola Open Source. Allora, le due citazioni di stasera possono suggerire un po' di stimoli per il confronto, sono di Gianni Rodari e di Barabasi. E recitano: in realtà non basta un polo elettrico a suscitare una scintilla, ce ne vogliono due. La parola singola agisce solo quando incontra una seconda, che la provoca, la costringe a uscire dai binari dell'abitudine, a scoprirsi nuove capacità di significare. Non c'è vita dove non c'è lotta. Ciò dipende dal fatto che l'immaginazione non è una qualche facoltà separata dalla mente, è la mente stessa, nella sua interezza, la quale, applicata da un'attività piuttosto che da un'altra, si serve sempre degli stessi procedimenti, e la mente nasce nella lotta, non nella quiete. La seconda citazione, invece, è: inseguendo il riduzionismo, ci siamo imbattuti nel muro della complessità. Abbiamo capito che la natura non è un puzzle perfettamente disegnato, con tutti i pezzi che si incastrano in un'unica maniera. Nei sistemi complessi le componenti possono cambiare in così tanti modi diversi che ci vorrebbero miliardi di anni per provarli tutti. Eppure la natura assembla i suoi pezzi con una grazia e una precisione perfezionate in milioni di anni. Lo fa sfruttando le leggi onnicomprensive dell'adeguatezza, le cui radici continuano a essere per noi un profondo mistero. Nella call organizzativa che facciamo prima di questi incontri, parlando con Federico, era emerso il tema della complessità, appunto, e lui ci ha detto quanto gli piaccia la complessità, che, poi, cioè, che è un amore. Ed effettivamente non è scontato parlarne ora e parlarne di fronte anche a dei progettisti che insomma, vivono in una fase, come si può dire, progettuale, culturale, dove le direzioni sembra andare nell'altro senso, dove la pianificazione, il progetto, cerca sempre più di standardizzare, di codificare i programmi d'azione e rendendoli sempre più prevedibili. Ecco, questa tendenza rischia un po' di condurre all'appiattimento della vita, insomma, alla riduzione degli stimoli anche creativi. E questo solo, insomma, in vantaggio di una maggiore efficienza e controllo, se appunto si rischia di perdere una grande preziosità. Quindi magari, non so, Federico, possiamo partire con te stasera per parlare del lavoro che con Macao state facendo e insomma, di tutti i progetti che portate avanti. Poi magari spaziamo un po'.
Sì, intanto ciao a tutte e tutti, appunto per chi non avesse seguito l'introduzione, io sono Fred, Federico, detto Fred, da Macao e qua con me c'è Carlo.
Buonasera a tutti.
Tra l'altro, a proposito di complessità, parto proprio da questa parola, già in realtà mostrandoci in due, si sente?
Sì.
Sì, vi
Ah,
sentiamo.
perfetto. No, magari ero un po' distante. Dicevo, intanto siamo, insomma, di solito quando ci presentiamo, Emma, quando mi ha invitato a partecipare a questo ciclo di incontri, le ho detto subito che difficilmente io avrei partecipato da solo, ma sicuramente avrei partecipato con almeno un'altra persona di Macao, perché questo è un po' anche un modo in cui noi ci poniamo appunto per far vedere anche la complessità, la pluralità di menti che popolano quello che è Macao. Macao è un ecosistema, a me ha attratto molto, adesso parlo in maniera molto personale, ma ha attratto molto Macao appunto per la sua complessità. Io quando sono entrato a Macao un paio d'anni fa l'ho fatto con l'intento di studiare un po' la rete di relazioni che vedevano Macao protagonista sia a livello di comunità interna, a livello di rapporto con l'esterno e devo ammettere che appunto ne sono rimasto poi facendone parte, ne sono rimasto piacevolmente colpito, affascinato e tuttora la complessità, più che altro, non tanto la complessità, ma la pluralità di possibilità e di persone, di identità, ecco, che offre Macao è la cosa che sempre. Cioè che più mi piace e più cerco di tutelare anche all'interno del collettivo, perché penso che sia all'interno di spazi e luoghi in cui la biodiversità umana e anche in generale la pluralità di competenze prolifera, che è dove effettivamente si possono poi tirare fuori cose nuove che non si sono ancora viste. E Macao per questo penso sia un esempio importante in Italia. Non so se Carlo su
Volevo...
questo vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, io in realtà riallacciandomi direttamente all'introduzione di Alessandro, mi
Scusa,
ritrovo.
Lorenzo. Ah, Tartaglia, sono perso. Scusate.
No, Lorenzo, mi sono sbagliato io. Va bene, comunque, rilacciando all'introduzione, direi appunto che Macao è un luogo di complessità, ma anche appunto di tentativo di ordinare questa complessità. Ed è un tentativo continuo, nel senso che ogni gruppo o persona che si relaziona con la comunità di Macao vive appunto questo atteggiamento sia di coltivazione delle diversità all'interno del collettivo, sia il tentativo di ordinarle, perché ovviamente stiamo parlando di uno spazio sia grande da un punto di vista fisico che grande da un punto di vista del numero di persone che ci si relazionano, e quindi è ovvio che il tentativo di mettere dell'ordine sia sempre attivo. Ed è anche altrettanto ovvio che la complessità, come dicevamo prima, e la diversità dei gruppi in realtà vanifichino un po' questo tentativo di ordine. E in un certo senso questo è un processo che è sempre attivo e ha sempre generato delle novità.
Carlo e Federico, perché forse noi diamo per scontato che cosa è Macao perché vi conosciamo, però se volete anche spiegare un po' che realtà è, dove operate e cosa racchiude, magari anche per chi ci ascolta, se più che
magari vado io per anzianità.
Ma tu per, no, meglio, meglio, vai tu per anzianità. Così.
Vado io per anzianità, io non solo anagrafica, ma anche perché... Allora, Macao è prima di tutto una comunità, nel senso che è un insieme di persone che si è voluto riunire sotto il nome di Macao, descrivendo Macao come centro per le arti, la cultura e la ricerca. È un gruppo che è nato nel 2012 in un momento particolare della città, nel senso che si veniva, diciamo, fuori da...
Di Milano, parliamo di Milano.
Parliamo di Milano. Un momento particolare per la città, nel senso che si veniva da una decina d'anni di cui i progetti calavano spesso, le comunità si sfaldavano, la città non era più, o comunque non aveva un atteggiamento accogliente nei confronti degli stessi cittadini e anche dei giovani che crescevano nella città. Inizialmente il collettivo di Macao ha concretizzato una prima azione fisica con l'occupazione del grattacielo Galfa, che si trova nelle vicinanze della stazione centrale di Milano. Quella occupazione durò effettivamente poco, diciamo un mese, l'occupazione fisica del grattacielo qualche giorno e poi l'occupazione della via antistante un paio di settimane. Dopo due altre occupazioni temporanee si è stabilita negli edifici delle palazzine Liberty, che sono qua vicino in Viale Molise, che fanno parte della vecchia Borsa del Macello. È quindi contemporaneamente un luogo fisico e un collettivo, Macao, e sia come luogo fisico e collettivo si definisce come centro per le arti, la cultura e la ricerca. Questo giusto per dare un'introduzione breve. Ovviamente nel corso di questi anni le materie che sono state trattate all'interno hanno avuto dei fili comuni, ma sono state varie, nel senso che ovviamente c'è una questione di solidarietà, di parità di genere, di insomma una serie di tematiche che vengono portate avanti e che si sono espresse alle volte magari più intensamente, alle volte invece meno intensamente.
No, questo era per contestualizzare. Io in realtà non è che ho molte cose da aggiungere. Se poi cercate anche sui nostri, giusto per non annoiare nel farci gli autoelogi, penso che negli anni Macao abbia prodotto, ma lo trovate tranquillamente sul nostro sito macaomilano.org oppure sulle nostre pagine social, un sacco di collaborazioni, tra l'altro anche con la scuola open source, che poi personalmente insomma conosco da parecchi anni, ma insomma anche con Macao, insieme a Macao e la scuola open source abbiamo partecipato a progetti come l'Orgia e insomma a collaborazioni come vari workshop tenuti nei reciproci spazi, più altre collaborazioni a livello internazionale e nazionale, come diceva Carlo, da più punti di vista, dalle tematiche queer alla ricerca musicale, a nuovi sistemi di redistribuzione di reddito interno, le ultime collaborazioni cittadine per stare sul pezzo della pandemia sono state con le Brigate Volontarie per l'Emergenza, che sono dei gruppi di volontariato che operano a livello di quartiere. Noi abbiamo la nostra brigata Ho Chi Minh, che è la nostra brigata di zona, e durante questa pandemia da marzo siamo attivi nell'aiutare e attive nell'aiutare le persone che hanno più bisogno di, insomma, più fragili e più bisognose dal punto di vista di qualsiasi tipo di cosa. Non ho molto altro da aggiungere su questo, sul tema della complessità. Mi interessava in realtà, se Ale vuole fare un commento su questo, a me della complessità interessa il capire, Carlo un po' lo diceva, cioè da una parte il complesso diciamo è caos, dall'altro cerca di in qualche modo di riorganizzarsi. E quello che io personalmente cerco di portare come mio contributo all'interno del collettivo è quello di far sì che questo diciamo, equilibrio fra ordine e caos si mantenga, nel senso che ci sia sempre un disequilibrio in realtà, che è appunto quello che poi genera delle fratture che per noi sono sempre significate a livello di esperienza, parlo, poi magari teoricamente non è così, però ventate di cose nuove, diverse. E, questo è interessante a livello sistemico in generale, quindi so che Ale è legato al caos, non so se voleva fare un passaggio su questo in generale.
Sì, sì. Allora, mi sentite?
Yes.
Okay. Allora, io sono Alessandro Tartaglia, faccio parte della scuola open source. Vabbè, molto brevemente, io sono un designer della comunicazione e il mio primo, diciamo, la mia vera occupazione è FF3300. All'interno della scuola open source, diciamo, faccio parte del gruppo che segue tutta la parte di comunicazione e quella di didattica. Due parole sulla scuola open source: è un centro culturale, un nuovo centro culturale, siamo una scuola, siamo anche un centro di ricerca, quindi abbiamo vari gruppi al nostro interno, un po' come capita anche per Macao con i vari tavoli. Principalmente diciamo, i tre gruppi più importanti all'interno di Source sono il gruppo didattico, il gruppo di ricerca e il gruppo dell'hackerspace, ai quali poi si aggiungono degli altri gruppi che diciamo, svolgono delle funzioni trasversali, che sono il gruppo cura, il gruppo comunicazione e il gruppo sostenibilità. La scuola open source è anche un esperimento sociale, siamo una cooperativa di lavoro, al momento fanno parte della scuola open source un'ottantina di soci in tutta Italia, organizziamo attività e progetti sia su Bari che in altre città, come è capitato anche di fare a Macao. Vabbè, e questa è la scuola open source. Sul tema della complessità e anche sulla citazione di Rodari, due parole. Allora, sul tema della complessità del caos, diciamo, bisogna fare dei piccoli distinguo. Io non credo che complessità significhi caos necessariamente, credo che complessità significhi la necessità di non poter ridurre le cose in un determinato modo come magari apparentemente ci verrebbe logico pensare di poter fare. Ma invece diciamo, la complessità ci costringe e quindi esige da noi una serie di risposte che non possono essere delle risposte semplici e questo è un primo punto. Il caos per me non è diciamo, l'espressione o un qualcosa che viene prodotto dalla complessità, per me il caos è diciamo, un principio fondamentale, mi spiego meglio. Secondo le leggi della termodinamica in natura, diciamo, i sistemi tendono all'entropia. Quindi che cosa significa? Significa che ogni volta che avviene una reazione di qualsiasi tipo, una certa quantità di quell'energia viene dispersa. Questo significa che è in atto sempre un continuo decadimento dell'energia dal punto di vista diciamo materialistico e questo decadimento dell'energia significa che non tutti i sistemi, anzi che tutti i sistemi non possono conservarsi, non possono pensare di conservarsi per sempre. Quindi il decadimento dell'energia presuppone, implica, produce come conseguenza di se stesso il fatto che i sistemi debbano cambiare, debbano evolvere, debbano anche morire e debbano trasformarsi. Caos è per me la presa di coscienza che tutto ciò è inevitabile e non solo inevitabile, ma è anche proprio naturale. Quindi piuttosto che, faccio una, diciamo, un esempio un po' stupido e però serve per capire cosa significa quello che sto dicendo. Un qualsiasi approccio di tipo conservativo quindi pensare di cercare l'elisir della lunga vita, oppure pensare che il potere debba mantenersi sempre uguale a se stesso, per me sono destinati egualmente a, diciamo, un misero fallimento. Caos quindi non solo è la promessa della trasformazione implacabile e continua, ma è anche la speranza della, diciamo, che trasformandosi il mondo possa, diciamo, migliorare, possa produrre qualcosa di meglio di quello che magari c'è adesso o da cui veniamo. E per meglio non sto dicendo di più, per meglio sto dicendo meglio. No, queste sono le prime cose che mi vengono in mente. Poi su Barabasi, diciamo, mi verrebbe da farvi una provocazione. Io, fossi stato in voi, avrei scelto un'altra citazione di Barabasi, cioè avrei scelto in natura tutto si sforza di ottenere robustezza attraverso l'interconnettività. Che, diciamo, mi sembra di porre la stessa questione della complessità, però in un taglio più positivo e più, diciamo, con una prospettiva più interessante. Ripasso la palla.
Beh, grazie intanto per l'input su Barabasi, sicuramente lo terremo in considerazione. E rispetto al tema del caos, complessità, relazioni, un po' mi viene in mente i sistemi, insomma, il concetto di relazionalità, nel senso, mi viene in mente anche Helgoland di Carlo Rovelli, mi viene in mente la collaborazione trattata sia da fisici che da teologi, che da insomma, mi viene da prendere la collaborazione proprio come un atto quale leva di cambiamento, e per cambiamento, appunto, come dicevi, c'è una trasformazione che non vuole produrre di più, ma vuole produrre meglio. E anche rispetto alla teoria della complessità, cioè, parlare di relazioni porta necessariamente a parlare di complessità, perché le relazioni degli esseri umani sono a tutti gli effetti dei sistemi complessi, quindi anche pensare in chiave design, il famoso user to user, cioè in questa prospettiva viene ribaltato completamente ad una chiave invece molto più human to human, come abbiamo detto anche con, insomma, ne parlavamo insieme a dei ragazzi di co-design, quindi H to H più che U to U, e non lo so, penso che sia un tema molto interessante trattare e rivedere certi temi in chiave complessa più che semplificare a tutti i costi.
Questa è una delle implicazioni della progettualità, infatti mi ricordo se la scorsa volta o quella prima, cioè, si parlava del senso del progetto, e il progetto ha senso laddove comporta appunto un miglioramento incrementale da una condizione di partenza. E questo collide con l'idea che viene spesso confusa, per cui il meglio debba essere di più. E quindi sì, stiamo i grandi drammi della nostra epoca, su scala urbana, mondiale e condominiale.
Sì, aggiungo anche, scusatemi, che diciamo, l'idea che meglio sia di più è un'idea positivista, quindi un'idea del secolo scorso, ed è l'idea che diciamo, avevano fatta propria tutte quelle persone, ad esempio, che avevano vissuto la guerra e poi il dopoguerra, e che in un periodo di ricostruzione avevano, diciamo, realizzato quello che è passato alla storia come il boom, che era altro che una espansione di questo pensiero positivista, per cui tutti potevano avere di più in modo esponenziale. Invece abbiamo scoperto noi, che siamo magari figli, nipoti di quella generazione, che il mondo che ci è arrivato, il mondo che abbiamo in mano, non è un mondo che permette questo tipo di idea. Questa idea in questo mondo è tossica, perché produce una malattia, produce, diciamo, l'esaurirsi delle risorse, la prevaricazione, la violenza e via dicendo. Quindi diciamo, io credo che la natura sia molto più intelligente di quello che noi crediamo, e che ad esempio la risposta del virus, come è capitato spesso nel corso della storia, attraverso gli agenti patogeni la natura regola l'essere umano, e lo ha fatto già in passato, lo farà ancora, e credo che, diciamo, noi come esseri umani dovremmo riflettere meglio su quelle che sono le idee che decidiamo di fare nostre, anche in modo implicito, anche senza che ce ne rendiamo conto. Molto spesso anche le persone che sembrano essere completamente immuni, per usare una parola che va di moda, immuni da certe idee, invece non è così, non sono immuni, perché quelle idee poi riescono ad attecchire in qualche modo, in qualche forma.
Intanto non si vede che perché c'è una screen Ale, ma mi sono scassato da ridere un paio di volte in positivo, anche immuni mi ha fatto scassare. Comunque, detto questo, interessante tutte le cose che sono state dette. Raccolgo un po' di input sparsi. La questione dell'interconnettività molto molto interessante, così come dall'altro lato, come spunto il pensiero progettuale human to human, secondo me, per fare una precisazione, è un concetto da, cioè almeno che io vorrei vedere più in chiave non solo human centered, ma o community centered o relationship centered, nel senso che ormai è giusto, cioè giusto, è più rispecchia meglio una visione sistemica, quella di vedere anche l'essere umano come una catena di relazioni, e questo in generale poi la realtà si può leggere come una catena di relazioni. L'ultima cosa che sto cercando un attimo di anch'io, cioè su cui ricercare anch'io stesso, e questo appunto mi riattacco un attimo all'interconnettività di Ale, che descrive molto bene la complessità che mi è molto prossima in questi mesi, perché appunto riprendendo il discorso che dicevo prima, proprio l'esperienza che stiamo facendo come brigata di mutuo aiuto nella nostra zona, stiamo proprio una settimana fa come Macao, insieme ad altri spazi liberati e altre realtà solidali di Milano, abbiamo lanciato una mappatura per creare una mappa alternativa di Milano che mettesse in luce proprio il sistema complesso di e interconnesso di relazioni che ci sono fra persone, fra gruppi, fra realtà, e che spesso non vengono segnalate o evidenziate da quelli che sono, diciamo, gli organi più istituzionali o comunque i media mainstream, ma che hanno un'importanza all'interno di quello che è un sistema complesso come può essere una città vitale, tanto quanto le reti di relazioni più istituzionali, assolutamente. Però il peso specifico di questa realtà è alto e spesso non viene considerato. Questo per legarmi anche al tema spazi e collettività che si diceva all'inizio, insomma, cioè proprio all'inizio di presentazione di questo, e collaborazione, scusate, che si diceva proprio all'inizio, Lorenzo, quando presentava l'incontro. Non so se Carlo ha delle suggestioni in generale su quello che stanno dicendo.
Ma in realtà mi è venuta in mente una cosa specifica riguardo alle relazioni umane, o comunque human to human, e anche ad altri temi che sono venuti fuori riguardo alla complessità, e cioè il fatto che spesso non c'è un'emersione a livello anche della politica più pratica di questi temi, e questo viene molto sottovalutato sia da una politica più pratica, parlo proprio delle politiche economiche, che non valutano spesso la relazione umana come una variabile all'interno dei propri schemi, e quindi c'è una necessità di far emergere questo tema. Il metodo è sicuramente quello di attuarla il più possibile, in maniera che diventi una questione di cultura di tutti i giorni. C'è una parte ovviamente di questi tipi di relazione che si è andata perdendo nel tempo, un po' per questioni tecnologiche, oggi per questioni di pandemie paradossalmente viene valutata di più di prima, nel senso che l'abbiamo persa ancora di più e di conseguenza probabilmente a posteriori rispetto a questa pandemia verrà recuperata con ancora più forza. Spero.
Ok, grazie. Se non so come vogliamo impostare, visto che ci siamo detti di non fare scalette, ma di parlare liberamente, poi si rischia sempre di...
Allora, io ne ho, Lorenzo, nel senso che posso andare a braccio.
Libero a braccio.
Sì, cioè, nel senso, appunto, in realtà l'unica cosa che io mi sono detto con Ale, ma che ho detto anche a voi quando ci siamo sentiti... Su stasera era che me ne volevo tornare a casa con una conversazione interessante, cioè senza, cioè, se volete parlo un'ora e mezza di Macao, secondo me è relativamente interessante, nel senso vi invito a venire direttamente da noi, così almeno facciamo prima. Invece vediamo un po', sempre su, se, prendo spunto sempre un po' dalle citazioni, cioè su un altro monitor, di Rodari, in quella di Rodari in realtà che mi sono letto ieri, ci sono un po' di cose da dire, cioè c'è un po' di cose da dire.
Io l'ho trovata molto hegeliana come cosa, mi sembra molto una descrizione della dialettica in maniera molto semplice, forse anche un po' la sua forza di rendere la dialettica una cosa molto, molto spicciola, ed è per questo che è effettivamente efficace. È vero anche che è tanto semplice quanto forse un po' riduttiva, nel senso che non sempre a me ad esempio suona spesso male, suona molto elementare pensare che l'innovazione venga sempre fuori da una... da un confrontarsi con il contrario o dalla lotta. In realtà spesso dalla lotta non viene fuori alcunché, ma bisogna anzi prendere una terza via, che è quella che spesso ci porta alla soluzione. Quindi anche una complessità dei metodi, secondo me, è più feconda rispetto a un semplice confrontarsi con un proprio opposto o un contrario. Su questo sono più di dottrina di Feyerabend, cioè, che va tutto bene, nel senso che qualsiasi metodo che produca qualcosa di positivo è accettabile sia nella scienza così come anche nella tecnologia e anche nei rapporti politici e umani. Poi io concludo sempre con qualcosa che non lascia nel vuoto, però...
Infatti, ma poi stavo parlando un'altra cosa di Rodari. Aggiungo sulla lotta, capisco quello che ha detto Carlo sulla lotta, che mi pare che se non ho capito male, che la lotta poi alla fine di per sé non porta... No, dimmelo, scusa, che non ho di fianco, ma non ho...
Sto dicendo che la lotta non per forza deve essere con il proprio contrario, può essere anche per il raggiungimento di un obiettivo senza confrontarsi col contrario, ma sviandolo magari, andando prendendo una terza via e comunque raggiungendo un proprio risultato.
Ciao, posso intervenire? Io trovo che Carlo sia paradossalmente più hegeliano di quello che dice Rodari.
Nel senso che è
proprio nella dialettica della dialettica di Hegel, a differenza ad esempio di quella di Marx, il fatto che la tesi e l'antitesi si possano risolvere in una terza via, tipo lo sgusciare, mentre invece è Marx che dice che la tesi e l'antitesi si affrontano e chi sopravvive diventa sintesi.
Questo vedi che ci siamo già, interessante, perché effettivamente secondo me, cioè nella mia intenzione, questa sintesi non era, cioè la sintesi hegeliana non è rappresentata dalla terza via, ma è la via che nasce da quello scontro. Quindi quella che nasce dallo scontro è la sintesi. mentre invece per me ed è della cosa, diciamo, più classica. Però è questa sintesi che forse dovremmo sviare, nel senso che adesso poi stiamo entrando in dei territori forse un po' più oscuri, però questo tipo di sintesi ovvia tra tesi e antitesi può essere evitata, o comunque non è detto che sia l'antitesi giusta quella con cui ci stiamo confrontando.
Certo, in questo, diciamo, mi sento, adesso passiamo da Hegel e Marx a Zelda, mi sento di citare Zelda, il gioco che sto facendo in questo periodo, perché ad esempio è un gioco che spinge a riflettere sul come la lotta possa essere e configurarsi in modo diverso da quello che noi immaginiamo che debba essere. Cioè la curiosità nell'affrontare la lotta e nel avere un approccio fantasioso, creativo, immaginifico alla lotta. Secondo me questa cosa qui è molto interessante, tra l'altro è uno degli insegnamenti che io personalmente ho ricavato dalla conoscenza con Macao. Mi ricordo ad esempio la manifestazione che Macao organizzò, Rivoltiamo il futuro, no, Rovesciamo il futuro, dove uscirono poi le foto, i cartelli erano fatti tutti al contrario, le foto erano scattate dritte, però poi sono state rovesciate di 180 gradi e alla fine nel risultato finale, ovvero la rappresentazione della mobilitazione, sembrava che i messaggi fossero dritti ma il mondo fosse al contrario. Io credo proprio che bisognerebbe coltivare una curiosità e l'abitudine a, diciamo, in prima battuta evitare la strada già percorsa, quella più semplice.
Ok, ma noi forse non siamo in grado di gestire un livello del genere, quindi siamo...
Lorenzo, non ti preoccupare che in realtà neanche io, infatti le prime che hanno detto Ale e Carlo nei 10 minuti, a parte Marx... Mi sono un po' perso via.
Noi siamo dei millantatori.
Infatti.
No, comunque il riferimento al sentiero, alla strada battuta è usato anche per introdurre e spiegare metaforicamente la complessità. E adesso mi posso permettere di dire due osservazioni su quello che avete detto finora.
Devi.
Terza via, però comunque rimanendo sul breve periodo, sono le contingenze più catastrofiche, come quelle che abbiamo visto ora, che producono gli sforzi anche di innovazione e intervento più potenti e immediati. E poi il fatto che il vostro lavoro combini di fatto, parlo per Macao, ma anche a scuola open source, in realtà rientra in questo discorso, combini visione e prassi, politica e culturale, quindi entrambi come entrambi le parti come strumenti per il perseguimento di obiettivi politici e culturali. E insomma, fondendosi un po' insieme in quella che è un percorso anche sperimentale tante volte, produce dei salti in avanti da un punto di vista dell'innovazione, creatività veramente sorprendenti.
Tu devi dire una cosa?
Ma sì, molto brevemente, un po' per rilacciarmi anche all'esempio di Alessandro e anche l'intervento di Lorenzo sui metodi nuovi di comunicazione. Alessandro prima ha citato una delle manifestazioni di Macao e devo dire che forse quelle manifestazioni e anche una, l'ultima, diciamo, esperienza pubblica che abbiamo avuto è stato il giorno prima del lockdown, nel senso il giorno prima che venisse dichiarato il lockdown. Su quello effettivamente Macao ha avuto questa capacità che dobbiamo rivendicare di unire tutte le parti della comunità, tutti i gruppi, e spesso ha generato delle soluzioni nuove nel senso che non erano nella mente di nessuno dei partecipanti alla riunione da cui poi è venuta fuori questa soluzione. Cioè nessuno dei partecipanti si è presentato alla riunione di preparazione della manifestazione con un'idea precisa e poi è uscito pensando di aver imposto una propria idea. spesso, anzi sempre, in quei casi pubblici, le soluzioni sono state qualcosa di nuovo, anche a livello di immaginazione. E questa è una forza dell'immaginazione collettiva. L'ultima, per esempio, che c'è stata, ha riguardato un intervento solamente sonoro effettuato da Macao nei confronti di una manifestazione che si svolgeva nel Palazzo Attiguo, e c'è stata sì una presenza con le lettere di ognuno di noi portava una lettera e componevamo due frasi diverse, ma poi soprattutto con una presenza sonora, cioè abbiamo invaso lo spazio attiguo al nostro, non fisicamente, o meglio fisicamente, ma solo col suono, non con il qualcosa di solido. E questo è stato un ottimo esempio, secondo me, credo che no, siamo concorde, di immaginazione collettiva.
Ah, anch'io volevo dire una cosa. O c'era Ale? Ale, c'eri tu?
No, no, vai.
No, volevo dire solo un paio di cose. Arricchisco sempre gli input che stiamo lanciando. Uno sull'immaginazione, cioè come Macao come spazio di immaginazione, che insieme alla complessità è la o meglio traduco complessità adesso come insieme di relazioni, insieme alle molte relazioni che di cui Macao era fulcro e promotore. L'altra cosa che mi ha sempre colpito di Macao era proprio questa capacità di rimmaginare, anzi di immaginare collettivamente cose che, come ha detto Carlo, non esistevano nella mente e nell'immaginazione di chi prima singolarmente magari provava a pensarle. Devo ammettere che con mio grande rammarico purtroppo gli spazi proprio fisici che diciamo ci sono attualmente all'interno di quello che sono i vari luoghi dove un tempo potevamo girare, insomma, purtroppo non ce ne sono più così tanti che hanno questa prerogativa, cioè quella di semplicemente far immaginare le persone, dargli, io dico, li chiamo spazi del possibile, cioè c'è luoghi in cui effettivamente ci è permesso uscire da quelle che sono delle strade già preimpostate. Lo sono l'università, ad esempio, lo sono spazi liberati, come nel nostro caso, sono spazi sperimentali come la scuola open source, e questi spazi secondo me vanno totalmente preservati, perché sono i luoghi in cui effettivamente si può, sono i luoghi di confine in cui si può spingere anche proprio l'immaginario collettivo, nel senso di immaginare cosa ne sarà di noi collettivamente un po' più in là, o comunque faccio l'esempio concreto di una cosa che dicevo prima, quindi il basic income, che è il sistema di redistribuzione del reddito interno di Macao. Questo è un qualcosa che, se non ci fosse stato Macao, noi non avremmo neanche potuto provare a mettere in pratica, ed è un qualcosa di cui adesso, tra l'altro, si parla in maniera molto, molto, molto accesa. Quindi viva tutti gli spazi e le esperienze e le realtà che portano avanti come loro prerogativa, proprio come loro lo dico un po' brutta perché mission è un po' troppo, insomma, aziendale, però come loro obiettivo, anche quello di semplicemente dare la libertà alle persone di esprimere delle possibilità, di esperirle e di pensare cose che, insomma, il capitalismo che ci circonda, in cui siamo immersi, non ci dà neanche spazio proprio fisico per poter provare a fare. Vai, Ale.
Mi è piaciuta molto la definizione di luoghi di confine rispetto a Sos e Macao, però volevo specificare meglio, perché secondo me, diciamo, il confine non è propriamente l'immagine giusta, solo perché almeno per me viene comunque da un lessico un lessico che non mi appartiene, perché è un lessico fatto, il confine è un bordo che ti costringe. Quindi diciamo preferirei più una metafora diversa. Ad esempio, io vedo la scuola open source, ma anche Macao, Asilo Filangeri, Ex Fadda di San Vito dei Normanni, eccetera, come dei luoghi, degli spazi di potere, dove per potere intendo l'infinito presente, quindi diciamo spazi dove si agiscono e si creano, si moltiplicano e si riproducono le possibilità. E nello specifico, oltre a spazi di potere, mi piaceva anche come modo di dire, diciamo, prendendolo in prestito dalla geografia astronomica, l'orizzonte degli eventi. Cioè, l'orizzonte degli eventi è quel punto dove lo spazio-tempo si curva perché viene inghiottito dal buco nero. Quindi è l'ultimo punto in cui si può vedere ancora la luce prima dell'abisso del buco nero. Ed è quindi, se volete, il confine con quello che noi non conosciamo e non possiamo conoscere. Il bordo del limite gnoseologico di quello che possiamo conoscere, intendere, così. E io me l'immagino un po' così, cioè sono dei posti dove si cerca di spostare questo limite, di rinegoziarlo ogni giorno. Basta.
Riprendendo un po' lo spunto iniziale con cui avevamo introdotto il tutto e quello che aveva detto Alessandro prima, la non necessaria contiguità tra molto e qualità, anzi spesso la totale contrapposizione, forse l'assenza, quello che diceva Federico, l'assenza di spazio neutro, di spazio della possibilità è anche il prodotto della eccessiva pianificazione e precettazione, per cui appunto il molto finisce per collidere un po' col potenziale creativo. E trovare gli spazi della neutralità, gli spazi dove l'azione non è né codificabile, soprattutto è potenzialmente illimitata, che si crea ricchezza culturale, cognitiva, collettiva e individuale.
No, certo, sono d'accordo, ma tra l'altro quando mi trovo in queste discussioni qua, dopo un po' mi incazzo, perché si dicono delle cose che sono ovvie, nel senso, cioè sono ovvie per noi e non sono ovvie per chi in realtà potrebbe, avrebbe gli strumenti per favorirne la diffusione, e questa cosa qua a me e al contempo in realtà li usa per ridurne il potenziale. Intanto ringrazio Ale per le precisazioni di prima, perché come al solito è interessante, poi quando lo lusingo guardo come sorride. No, ma appunto, cioè, mi incazzo davvero, perché poi quando io spiego insomma agli amici, le amiche e i parenti come mai faccio l'attivista a Macao, come mai impiego parte delle mie energie e del mio tempo dentro questo progetto, in parte l'abbiamo sentito fino adesso, cioè sono proprio luoghi del possibile. Ale diceva giusto, e questa cosa qua su di me è un'attrazione incredibile. E poi perché questi luoghi sono luoghi che vanno preservati, cioè sono proprio luoghi in cui si producono anche scambi di idee interessanti, e non capisco come mai, o meglio, ho delle mie idee del perché cioè si cerchino di limitare questi spazi, si cerchi di tenere invece tutto su dei binari già visti, già prevedibili, dove non cambierà mai lo status quo, cioè son, boh, nel senso, io resto sempre un po'.
Scusate, posso interrompere un attimo, Fred, mi aggancio a questa cosa che stai dicendo, che mi ha fatto venire in mente una storiella.
Vai.
L'aneddotica, no? Allora, io come FF330 sto lavorando per il comune di Bari, perché in questo momento Bari è candidata a capitale italiana della cultura. Mi sono trovato in una riunione dove c'era ad esempio l'assessore alla cultura che andrà a discutere col ministero e la commissione la candidatura a giorni, che mi diceva che mi voleva convincere che quello che dovevamo vendere e raccontare era diciamo un'idea di produzione culturale fatta di grandi contenitori, Petruzzelli, il teatro, l'altro teatro, il Margherita e così via, no? E io ho dovuto, diciamo, non poco faticare per far passare l'idea che a questa cultura andasse, diciamo, associata nel racconto tutta quell'altro pezzo della cultura che, ad esempio, il lavoro che stiamo facendo noi con SOS, ma anche altri. Penso ad Avanzi Popolo, che è un gruppo che si occupa di lotta allo spreco e condivisione del cibo. Penso a Spazio 13 e a un'altra serie di soggetti su Bari. Ora, perché, cioè, da dove viene la difficoltà anche di chi conosce questi luoghi di considerarli cultura, di considerarli luoghi della cultura? Viene dal fatto che è più facile riprodurre ciò che è già noto, ciò che conosciamo, quello che ha i bordi precisi. Per capirci, se io vi faccio vedere una foto sfocata, riprodurre quello che c'è, descriverlo, quello che c'è nella foto, è più difficile se io vi rispetto a che se io vi facessi vedere un'icona di una certa cosa, perché un'icona è un segno stereotipato, un segno che viene progettato per essere facilmente, diciamo, riprodotto, no? Ecco, io credo che nel nostro esserci spazio di potere, quindi luoghi delle possibilità, eccetera, noi, Macao, SOS, eccetera, i nuovi centri culturali, sono dei luoghi fumosi, luoghi dove c'è la nebbia, dove è difficile, soprattutto se uno non entra dentro, non si siede, non parla con le persone, non trascorre del tempo, è difficile capire che cosa succede lì dentro, no? Quindi, diciamo, un po' faccio anche una mea culpa, noi tutti dobbiamo fare uno sforzo per cercare di spiegarci anche, perché non tutti sono dentro di noi, no? E quindi molto spesso quando abbiamo delle interlocuzioni con gente che viene da mondi diversi, c'è un problema di linguaggio.
Io su questo alimento, ma giusto...
Anch'io non ho un paio...
No, lo alimento questo perché effettivamente è un... non credo che sia una problematica, è un tema, cioè è una... fenomenologia dei contatti tra l'esterno e l'interno di alcuni spazi. Quello che capita anche con entità, che siano gruppi o singoli, che si vogliono relazionare con Macao, ma io credo che appunto questo a quanto pare avvenga anche con SOS, è che si relazionano con Macao così come si relazionerebbero con l'ufficio della ASL. Si presentano e dicono: io vorrei fare questa iniziativa, ditemi che cosa devo fare, eccetera. E il problema non sono tanto, cioè non è colpa delle persone che si interrelazionano, dei gruppi che si relazionano così, è che è l'abitudine che abbiamo a relazionarci con qualcosa che reputiamo istituzionale o di qualche tipo di entità in questo modo. Quindi noi ci presentiamo o si presentano in assemblea così come se stessero andando all'ufficio delle poste.
Scassato.
Non è una colpa assolutamente, è una questione di relazioni umane che si consolidano in questo modo. E di conseguenza quando effettivamente si arriva da già un percorso di relazione con gli spazi collettivi, magari si ha una facilità, un'immediatezza più efficace, altrimenti ovviamente la si crea anche da parte nostra, nel senso che noi alle volte abbiamo fatto noi il primo passo per relazionarci con qualcuno che non aveva queste abitudini. Però è un tema il fatto che venga a mancare sempre spesso questa relazione umana e che quindi ci si relazioni come se fossimo una forma.
Con prassi, esatto, come se ci fossero dei... come in un codice, come se ci fossero delle funzioni predefinite. Insomma.
Questa cosa è permeata nel corso del tempo all'interno delle istituzioni, ma... è mia idea che non sia sempre stato così all'interno dell'istituzione, anche all'interno delle istituzioni.
Posso aggiungere un paio di cose, Lorenzo?
Vai te, poi.
Allora, aggiungo solo due cose sul linguaggio, una che però dico dopo, e butto lì un'altra aggiungo una definizione a quella che già abbiamo dato per questi tipi di realtà. Mi veniva in mente adesso, perché ne parlavo con un altro caro amico, sempre in comune con la SOS, Daniele Bucci, di recente, proprio in merito tra l'altro a preparare delle cose per la SOS, che è la dimensione di artigianalità, dell'essere artigiano, nel senso che questi spazi, diciamo, artigianali, per buttarli un'altra definizione, ti danno la possibilità, o almeno quello che è la mia esperienza, di ogni giorno costruirti un po' quello che è la tua giornata, di cercare di, come farebbe un qualcuno che va a tessere o a costruire, fare delle cose su misura per ogni situazione che ti si propone. Tra l'altro sono una fucina di problem solving, anzi di problemi da risolvere, incredibile, questo ti mantiene molto allenato. E ho notato che in realtà a me questa dimensione anche del non definito, dell'incerto piace parecchio, cioè mi trovo molto a mio agio nell'essere sempre, insomma, nel cambiare lo spazio di Macao, se voi ci veniste, non è uguale al giorno prima, mai, mai, ogni giorno c'è una cosa diversa. Quindi anche questa dimensione in realtà dell'incerto, dell'incertezza, dopo un po' mi è iniziato a diventare familiare, e questa cosa in realtà mi dà certezze più che togliermele, paradossalmente. L'altra cosa sul linguaggio, quindi butto questo input degli spazi artigianali, e sulla parte del linguaggio, io l'ho detto a fine 2020, penso che il tema della traduzione sia il tema del 2021, dal punto di vista della lotta, soprattutto, perché abbiamo visto, cioè almeno il percorso che noi abbiamo fatto, ma quello che hanno fatto tante piazze in Italia nel 2020 è stato, prima di capire all'inizio che cosa un po' stesse succedendo, e poi dare dei nomi a delle richieste, delle istanze precise, dal reddito alla priorità alla scuola, a insomma i diritti dei lavoratori della cura, eccetera, eccetera. Adesso il problema, diciamo, cioè anzi, non tanto il problema, ma la cosa che bisogna fare, secondo me, è proprio cercare di portare temi come, non so, il reddito universale cioè tradurli per farli capire a una platea più ampia, per cercare di portarli a un livello successivo. E anche noi stessi tradurre gli stessi temi che portiamo nelle piazze in un altro linguaggio che sia più puntuale, che possa essere presentato come una richiesta specifica a chi poi ha le competenze di poter effettivamente cambiare le cose per davvero, perché io appunto faccio attivismo, ma non lo faccio per gioco e per scherzo, ma perché sono convinto che la realtà possa cambiare anche attraverso gli spazi che frequento e le attività che grazie a questi spazi posso fare. Niente, volevo dire queste. Grazie
di essere intervenuto prima te, perché mi hai fornito uno spunto ulteriore parlando dell'artigianalità, perché in riferimento a quello che diceva Alessandro del suo coinvolgimento al progetto di candidatura di Bari a capitale della cultura, io sono sempre molto diffidente, se non inorridito, rispetto alle etichette, perché nel senso, quando si fa un processo di selezione culturale, di selezione di cultura da valorizzare e da rendere pubblica, il processo selettivo è perciò stesso escludente e preclusivo. E mi è capitato di partecipare ad un laboratorio con altri studenti, un tavolo di lavoro per elaborare delle strategie per candidare Firenze a città creativa UNESCO per l'artigianato, altra etichetta che appunto codifica la città e che ne seleziona quello che vuole e va a significare per quello che è l'interesse che di fondo è l'intercettazione di fondi, di investimenti, e sono interessi primariamente economici e poi estetici. E lavorando all'elaborazione della Firenze Città Creativa per l'artigianato, ho fatto i conti anche con tanta retorica rispetto all'artigianalità. Ora, io sono artigiano, lavoro con mio padre, però non mi riconoscevo appieno in quell'artigianalità loro. Cioè, a me si sta nei cantieri, loro invece l'artigianalità che volevano confezionare è proprio quella dello stereotipo della Firenze bottegaia, in cui si usano ancora, che ne so, i vecchi attrezzi. Ecco, tutto questo fa parte di un disegno anche molto mortificante, secondo me, delle potenzialità creative e di quello che realmente rappresentano le città. E per questo mi sempre molto diffidente rispetto alle etichette che si vogliono calare sulle città. Quindi abbiamo le capitali della cultura, abbiamo le città creative, tutti questi aspetti qui sono, cioè, costruiscono dei linguaggi fortemente escludenti.
Posso? No. Considera che, diciamo, il mondo è pieno di cose che non sono come le vorremmo, però se noi stiamo ad aspettare la cosa come la vogliamo noi, probabilmente invecchiamo. Quindi, diciamo, la mia teoria rispetto a questo, quello che faccio io di solito, cerco di prendermi più o meno quello che potrebbe interessarmi, certe volte anche soprassedendo, se c'è modo, su delle cose che non sono proprio esattamente come le vorrei, ma poi cercando di orientarle una volta che ho la possibilità di farlo. Quindi da questo punto di vista capisco il tuo disagio davanti alle etichette, però ti dico, io ho un disagio rispetto alle competizioni tra progetti, però se non avessimo fatto Che Fare, noi non avremmo mai avuto 50.000 euro per fare la scuola open source. Quindi diciamo, devi trovare poi anche il punto di mediazione rispetto a quello che credi sia giusto, quello che ti serve e quello che puoi arrivare ad ottenere, e in base a quello di volta in volta cerchi di costruirti un percorso, una strada, una traiettoria.
Sono completamente d'accordo, io forse sono stato preinteso, non volevo tagliare all'idea di mediazione, era una mediazione a priori, sì.
Io di solito non sono molto per la mediazione, figurati, era semplicemente che bisogna essere radicali e pragmatici, secondo me, radicali, ma anche, diciamo, sapere dove si può arrivare e come, diciamo, perché se io faccio il radicale ma non ho contezza della realtà, mi schianto.
Tra l'altro, Ale, su consigli che davi prima, nel cercare di trovare quello che è il proprio equilibrio, eccetera eccetera, io quando parlavo di artigianalità in generale intendo proprio anche questo, cioè nelle relazioni umane c'è molto dell'artigiano, cioè nel senso ogni relazione ha una sua peculiarità, ha un suo modo in cui di comportarsi, ha dei suoi segni, quindi c'è, cioè, ogni persona, ogni cosa con cui, ogni essere, insomma, vivente in generale con cui noi abbiamo una relazione, quella relazione è unica. Anche per questo mi piacerebbe prenderlo appunto come le relazioni come centro poi per disegnare, anzi progettare quelle che sono le nostre esperienze. Sul resto, Carlo?
No, a proposito di questa artigianalità e anche collegandola a un metodo di produzione, stavo dicendo prima che dobbiamo recuperare un'artigianalità nei rapporti, nel senso che attualmente siamo abituati ad un modello di rapporti che è un figlio della produzione, non dico produzione in serie, però proprio del metodo produttivo, della
standardizzazione,
sì, anche proprio abbiamo un'industrializzazione dei rapporti umani. Mentre parlo ad esempio dell'esperienza personale che ho avuto durante questa pandemia, questo la chiusura o comunque l'abitudine recuperata del vivere solo il proprio quartiere, per esempio, parlo ovviamente di ambiti in cui si è potuto comunque uscire quantomeno per le prime necessità, ha ricreato almeno, parlo appunto per esperienza personale, un tessuto, un micro tessuto sociale fatto della via, dell'angolo, del quartiere, e anche l'esperienza delle brigate l'ha dimostrato, e cioè è stato, è brutto dire un'occasione, però lo è stata, per ricreare quel tessuto artigianale dei rapporti umani. Ovviamente forse questa è una delle poche cose che possiamo preservare. Da questo tipo di interrelazione è facile pensare a un nuovo tipo anche di immaginazione, di produzione creativa, perché quando si recuperano quei tipi di rapporti si entra in contatto anche con le necessità più vere e non quelle che sono frutto di una ricerca di mercato. E queste necessità possono essere sia sfruttate dal mercato, ma anche sfruttate dalla capacità creativa che possiamo, con cui possiamo riempirne.
Sì, sì, aggiungo solo, poi lascio Ale, rispetto alla capacità creativa, che sembra una roba, oh mio Dio, che ci hanno magari solo i geni o altro, ma in realtà di creatività in questo periodo, dal punto di vista della solidarietà, ne ho vista parecchia, fra vicini, fra realtà che erano in rapporto di collaborazione, quindi insomma, questo per non rendere la creatività una cosa elitaria.
No, sì, appunto riguardante la creatività, ad esempio io credo che la creatività spesso sia l'unica, spesso le soluzioni creative, diciamo, che sono un frutto di canalizzazioni, cioè frutto di un limitarsi delle possibilità al posto di aumentarle. Nel momento in cui, ad esempio, ho una chiusura e sono più a stretto contatto con alcuni tipi di persone, posso generare più facilmente una soluzione creativa perché ho una limitazione dello spazio immaginativo e quindi forse sono più spinto verso una soluzione efficace.
Vabbè, comunque Ale, tu vuoi dire qualcosa? Stai stanchi? Siamo in chiusura? Ci sono domande? Cosa succede?
Devi passare le domande.
No, io chiedo, insomma.
Sì, anch'io pensavo di lanciare un momento domande così da interagire un po'. Ce n'è una, ad esempio, da Facebook, se posso leggervela.
Certo, solo se riguardate.
E è di Pino Colucce, scrive il caos...
Parla Bari, capitale della cultura.
E scrive... il caos e la complessità non si possono ricomporre con costruzioni artificiose ed intellettualistiche, dai tavoli della Leopolda ai gruppi e comunità aziendalistiche e professionali. Necessita un soggetto politico collettivo che sappia cogliere la sintesi storica e progettualmente governi un processo in divenire, un passaggio epocale critico su cui la crisi del sistema economico-sociale americano, la crisi ambientale e la rivelazione drammatica causata dalla pandemia, dalla fragilità, insicurezza ed ingiustizie sociali dell'attuale società ponga la questione della concentrazione del potere in mano a circoscritte oligarchie e del suo superamento. Senza questa comprensione politica generale tutto si frammenta e particolarizza. Siccome è un po' lunga, magari cerco di copiarvela così ve la faccio rileggere.
Posso dare una battuta proprio al volo?
Vai.
Non so se qualcuno di voi ha mai confuso, ha mai pensato che alla Leopolda ci potesse essere fermento creativo, ma secondo me non è una cosa della quale nemmeno si discute. Prego. Ah, c'è anche una domanda qui in chat di Meet, quindi andate pure con ordine.
Io voglio... Ah, Ale, vuoi dire tu?
Sì, vado io, dai.
Ah, bene, ok, faccio quella dopo.
Allora, alla Leopolda sostanzialmente c'erano quattro mentecatti che pensavano che il prestigiatore di turno fosse il nuovo pacchettone da seguire, ma in realtà era l'infiltrato di Silvio Berlusconi nella coalizione di centrosinistra per sfasciarlo. Quindi, diciamo, chi è andato alla Leopolda era un povero coglione, secondo me. non è un povero coglione chi va a Macao, chi va a Sos, chi va a Asilo Filangieri di Napoli e così via, perché non credo che siano posti dove viene messa in scena quella pantomima. Per quanto riguarda tutto il resto, diciamo, mi viene soltanto da dire che abbiamo bisogno di rappresentanza politica, ma non dobbiamo, diciamo, fare l'errore dei disperati che qualunque cosa adesso uscirà andrà bene. Dovremmo invece piuttosto cercare di costruirla tutti insieme noi, una rappresentanza politica soddisfacente. Tutto qua.
No, vuoi rispondere tu? Io volevo andare sull'Isola delle Rose.
No, beh, in realtà, giusto un appunto, concordo sulla linea di Alessandro. Tuttavia è anche da capire che i soggetti come Macao e SOS non sono degli interlocutori dei partiti. Certo. Sono semmai anzi... E non vogliono diventarlo, non è nel loro obiettivo, non è
sì, la... Quando dicevo noi, intendevo noi, questa persona, questa generazione, non noi Macao e SOS.
Esatto, noi non intendiamo diventare un punto di dialogo con la politica attuale, ma semmai generare degli spunti politici che poi verranno o vengono già trattati. Quindi non è la Leopolda di sicuro un punto di confronto. Questo non vuol dire che poi se qualcuno della Leopolda venisse a un dibattito o qualcosa del genere non gli verrebbe risposto. Però io credo che i piani siano diversi, e per questo che non avviene neanche questo confronto.
Forse sono trapposti.
Posso andare io?
Sì.
Vai sull'Isola delle Rose.
Bravo, perché è arrivata l'ora della sera in cui sono stanco, quindi vado su cose più pop, che mi piacciono di più. Avete visto l'Isola? Leggo la domanda, per chi ci seguisse da Facebook. Avete visto l'Isola delle Rose? Le vostre realtà pensate siano simili? Se sì, nel 2021 pensate avrà un finale migliore?
Se vuoi rispondo io.
Sì, rispondi te, scusa. Niente.
No, allora, io vi devo dire che non ho visto l'Isola delle Rose.
Ah, scusate, io l'ho visto e alla fine mi è piaciuto.
Però vi dico,
conoscevo già la storia.
No, io conoscevo la storia, ho visto solo il trailer e senza vedere l'inizio del trailer ho pensato, ma questa l'isola sta parlando dell'Isola delle Rose? Io stavo parlando dell'Isola delle Rose.
Ma c'è
la Ma perché conoscevo già la storia dell'Isola delle Rose.
Comunque, chiunque abbia studiato un minimo la sa la storia, Fred.
Eh? Ma infatti, ma io lo so la storia. Oh.
Io credo che non ho visto la serie, però sì, qualcosa, quindi non. Però io credo che sì, ci siano delle cose che sono simili, ma non dico quasi un caso, ma è una questione derivata da delle organizzazioni interne. Cioè, il fatto di battere una moneta non è la stessa cosa che adesso ci andiamo a prefiggere quando parliamo di utilizzo delle monete digitali. Non siamo sullo stesso livello politico o comunque a livello di interscambio. In quel caso lì era una questione, non dico privata, però dimostrativa, a me pare. Mentre invece in questo caso si cerca di creare qualcosa, una soluzione che può essere condivisa anche da altre comunità.
Sì, sì, niente.
Io ho visto l'Isola delle Rose e c'è, al di là di tutto quello che racconta il film, c'è una scena molto molto stimolante all'inizio in cui c'è una lezione di diritto in cui viene spiegata la contrapposizione tra giustizia e diritto positivo. Ecco, secondo me quella è un po' la cifra del confronto sulla realtà, ovvero operare secondo giustizia e talvolta anche in conflitto con le forme della legalità, o operare coerentemente con tutto un sistema di norme e leggi, però senza portare alcun beneficio, alcun miglioramento alla condizione attuale, o addirittura portare una degenerazione a crimini anche. C'era l'esempio dei generali nazisti che insomma, si appellavano appunto al diritto positivo, per cui erano stati fedeli alla loro legge e quindi loro erano obbligati a fare quello. Ecco, secondo me quello è uno degli spunti su cui far riflettere anche la nostra generazione, la possibilità conflittuale e l'orizzonte di senso.
Se mi permettete, io penso che la legge sia un prodotto culturale, la giustizia sia qualcosa invece di profondamente, come posso dire, mettiamola così, qualcosa di più profondo. Che voglio dire? Voglio dire che la giustizia è qualcosa che in diverse culture, in diversi luoghi, in diversi tempi, può avere delle somiglianze. Mentre la legge cambia nel tempo e nello spazio. Ogni comunità costruisce le proprie leggi sulla base delle idee che condivide. Ma il senso di giustizia è qualcosa che invece viene prima. Se io ammazzo qualcuno, più o meno in qualsiasi comunità, diciamo, viene deprecato. Se io ascolto musica scaricata illegalmente, ci sono delle comunità dove questo è tollerato, delle comunità dove è condannato, delle comunità dove è accettato. Quindi, diciamo, bisogna ricordarsi questo e bisogna ricordarsi anche che, dato che stiamo parlando di centri di produzione culturale, il senso della legalità, o quindi quello che è tollerato, quello che non è tollerato, lo spostamento di questo senso della legalità, fa parte del lavoro dei centri culturali.
Totalmente d'accordo. Vorrei aggiungere qualcosa. Aggiungere qualcosa? Tu vuoi?
No,
Cioè vorrei, però.
direi che in realtà su questo spunto della legge si potrebbe organizzare un incontro a parte perché è piuttosto fecondo sia come argomento e come.
Per
Quindi,
me Ale ha già detto
però secondo
tutto,
me non
io.
andrai troppo nel profondo perché appunto rischiamo di impantanarci.
Comunque io volevo lasciarvi con una piccola cosa su questo tema della legge, eccetera, ovvero un piccolo spoiler su un progetto di ricerca che stiamo facendo a SOS in questo momento, che non stiamo inventando niente di nuovo, semplicemente stiamo studiando come sfruttare un bug, di un processo che Spotify mette a disposizione degli account premium. Ovvero, se voi fate delle tracce, le mettete su Spotify con un account premium, in base poi agli ascolti che ricevete, guadagnate dei soldi. Spotify non vi impedisce, con taluni accorgimenti, di programmare dei robot o dei programmi che mettano in ascolto per tutto il giorno, determinate tracce o playlist. Abbiamo fatto dei calcoli e con un po' di ingegnerizzazione, un po' di tecnologia si potrebbe dare circa 1.000 euro al mese a ogni persona.
Forme di costruzione di reddito creativo.
No, questo sì, ma è per farvi capire che sul tema dello sfruttamento dei bug del sistema attuale per costruire avanguardie e spoiler del mondo che verrà, secondo me, è questo il tema dei temi. Noi dobbiamo sostanzialmente cercare dato che abbiamo la fortuna di vivere durante una specie di apocalisse da più punti di vista, cercare di sfruttare quelle che sono le contraddizioni e i bug di questo tempo per costruire il tempo che deve venire o che vogliamo che venga.
Mi sembra un buon augurio in generale, assolutamente, per concludere anche questo incontro. Poi non so, Emma, se ci sono altre domande.
No, stavo controllando, ma no, non ne leggo. Non so se qui su Meet invece c'è qualcuno, siccome abbiamo parlato anche di sistemi di rappresentazione o insomma, c'è stata una serie di spunti molto interessanti. Abbiamo principalmente studenti di design dell'Accademia, quindi magari insomma, qualcosa potremmo ritrovare per riprendere il
Ma
discorso.
facciamo,
Vai.
Scusami, se, ma facciamo come fa Paolo Mieli al tempo, la storia, tipo tre film o tre libri consigliati.
Scassato!
Va bene.
Perché no?
Vabbè, io consiglio un film che è The Internet on Boy, con il documentario su Aaron Swartz.
Scriviamolo.
Ho scritto.
Grazie.
Scusami, delle presenze perché a me mi ha fatto uscire e rientrare e mi si è azzerata la chat.
Ok. Io l'ho già citato prima, ma penso possa essere molto interessante, seppur ogni tanto un po' ti fa sentire un po' scemo, il libro di, appunto, di Carlo Rovelli, Helgoland, quindi passo.
Carlo? Ma visto che l'ho citato all'inizio, che però è un classico di filosofia, direi Feyerabend, Dialogo sul metodo.
Io, una lettura che in realtà è molto semplice per come è scritta, ma per questo non è così invece poco profonda, un po' come le favole di Rodari, per riprenderci, cose, io le favole le consiglio sempre, di qualsiasi tipo, genere, provenienza, insomma, sono sempre piacevoli. Consiglio La pianta del mondo di Mancuso, che è l'ultimo libro di Mancuso, dove c'è tra l'altro un capitolo interessante sul... posto di radicarsi, assolutamente bisogna radicarsi, mi raccomando, c'è proprio un capitolo interessante su come le piante si uniscano anche attraverso le radici, e quindi tutta questa mappa delle piante unite attraverso le radici un po' per tutta Europa. Lì faccio l'esempio specifico della Francia, in realtà. Comunque, La pianta del mondo di Mancuso.
Su questo era uscito anche un articolo molto interessante. Sulle reti fungine che si creano fra alberi.
Esatto, bellissimo, anzi.
Molto. Vai, scusa.
Io invece ti consiglio La matematica e politica di Chiara Valerio, che è un librettino piccolino che spiega, diciamo, quello che è stato l'apprendistato alla rivoluzione di Chiara attraverso lo studio della matematica.
Bella questa pratica, comunque.
Io consiglio a chi non l'avesse visto L'isola delle rose. Tocca a te.
Sampano lo consigli.
No, non l'ho ancora visto, ma hanno detto, cacco. Ma tu l'hai visto? L'hai visto?
Io l'ho visto. Sì, l'ho visto. Non lo consiglio perché non è un film, però in realtà consiglio comunque di vederlo, perché come diceva anche un nostro contatto, gli unici che riescono ad avere un'opinione sono poi le persone a cui... magari questo film fa determinati effetti, in sostanza siamo sempre noi delle stesse comunità che ne parliamo e quindi è un po' un dialogo su noi stessi, ecco.
Era emersa una domanda da Facebook e ve l'ho girata in chat.
Ah,
poi come non derivare dal contesto sociale in cui si nasce e che ci influenza.
Ma questo qua è specifico per Ale, secondo me è un suo detrattore che gli fa una domanda in chiusura.
È molto semplice, consiglio la lettura di due libri per rispondere a questa domanda. Il primo libro è di Diamond, Armi, Acciaio e Malattie, la storia dell'umanità negli ultimi 13.000 anni. E l'altro libro è me lo sto perdendo un attimo, mannaggia la mia memoria breve. La uno è Diamond e l'altro, vabbè, l'altro adesso non mi viene, poi ve lo manderò. Comunque la risposta che vi do io, Il gene egoista di Richard Dawkins. Perché questo? Perché alcune cose sono scritte nel nostro DNA, sono codificate, e noi siamo programmati biologicamente per provare determinate cose o per attuare determinati schemi. Vi faccio un esempio.
Il pregiudizio è un dispositivo cognitivo che serve per evitare che noi moriamo molto più facilmente. Era stato sviluppato dal nostro DNA in una fase della nostra storia evolutiva in cui ne avevamo più bisogno. Nelle società moderne il pregiudizio deve essere necessariamente, dobbiamo imparare a sostituirlo con il giudizio nel tempo, altrimenti viviamo schiavi dei pregiudizi. Però diciamo, noi abbiamo dentro delle cose scritte che sono a prescindere da luogo e tempo e quindi la mia risposta è, ahimè, alcune cose ci risulteranno ingiuste sempre, a prescindere dal tempo-spazio.
Concordo. C'è Carlo che vuole, Carlo vuole consigliare, consigliare un film.
Ultimamente mi sto purtroppo sfiffando di serie, quindi...
Segnalaci una serie.
Dai, dicene una bella.
Dicene una.
Allora...
Ha detto La regina degli scacchi.
Vabbè, sì, l'ho vista, bella.
No, scherzo. Io non lo so, ma magari è bella, io non ho visto niente. Ne ho detta una che ho sentito sui social ultimamente. Io non ho tempo per le serie.
Ma allora, interessante di fantapolitica un po' scienziato, c'è una serie polacca che è 1983.
Ah, bellissima.
Ah, questa la guardo magari.
E questa è effettivamente interessante perché appunto fa vedere una realtà alternativa che però in realtà per la Polonia non è così alternativa. C'è un altro film invece che abbiamo visto di recente, sempre polacco, però quello dovrò recuperarlo in altri modi e quindi ve lo racconto in un altro incontro. È interessante.
Io pure ho un ultimissimo stimolo filmico che se vi volete chiedere in quale contesto è nata la scuola open source dovete vedere Una meravigliosa stagione fallimentare, che è il film che racconta Bari, credo proprio nell'anno in cui è nata la scuola open source.
Puoi ridire il titolo?
Una meravigliosa stagione fallimentare, è su Netflix, mi sa. Però diciamo, vi anticipo che l'oggetto del discorso è il calcio, però in realtà è solo un pretesto per parlare della città.
Succede usare il calcio come pretesto.
Eh sì, infatti. Non è un ottimo modo di vivere, però a volte lo può accettare. Va bene, bene. Grazie.
Oh, grazie. Ale, spero di venire a Bari il prima possibile. Se vieni a Milano, colpo come al solito.
E mo vediamo, cioè, potrei venirci solo per lavoro, vista la situazione, quindi mo vediamo.
Vabbè, te lo procuro io il lavoro.
Di a Bertone di convocarmi.
Esatto.
Ciao ragazzi.
Grazie mille a tutti.
Ciao Raffaella. Ciao.
Ciao Fred, ciao Carlo, piacere, ciao Emma, ciao Lorenzo, ciao a tutti. Ciao.
Ciao, buona serata.